Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Massimiliano Panarari, editorialista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno e benvenuti a quest'ultima puntata del ciclo settimanale di Prima Pagina di Radio 3. Prima di cominciare la rassegna stampa, vi ricordo che gli SMS che inviate saranno pubblicati sul sito di Radio 3 all'indirizzo www.radio3.rai.it. E cominciamo, come di consueto, con una panoramica e una carrellata generale delle tre prime pagine dei tre primi quotidiani italiani. Ricordando che la selezione di oggi è particolarmente difficile perché ricchissimi e tantissimi sono i temi, aiutati nella loro molteplicità e nella loro pluralità anche dal fatto che la domenica, come sanno gli ascoltatori e le ascoltatrici di Prima Pagina, è il giorno di uscita dei supplementi culturali e quindi numerosissime sono le cose rilevanti e interessanti di cui cercheremo di occuparci, che cercheremo di citare e di ricordare, scusandoci anticipatamente perché davvero il menù risulta eccessivamente ricco. Partiamo dal Corriere della Sera, prima pagina del quotidiano milanese di via Solferino. Naturalmente la politica interna innanzitutto. Il Premier e il Senato. Le date, dopo l'8 c'è il 9, noi non ci stanchiamo. Ultimatum di Renzi sulle riforme. Basta ostruzionismo, poi si discute. All'Italia i soci trattano e CAI offre 70 milioni, a proposito della notevole tensione che si è sviluppata con una sorta di battuta di arresto di cui abbiamo parlato ieri nelle trattative tra Alitalia e la compagnia Etihad. Ovviamente anche Israele, il conflitto israelo-palestinese, Gaza, il negoziato fragile, razzi da Gaza, Hamas rifiuta l'accordo, vertice in Francia di USA e UE. Israele un altro giorno di tregua. Netanyahu dice sì all'ONU, ma se attaccati reagiremo. Franco Venturini commenta con un editoriale dal titolo L'equilibrio da ritrovare. Edoardo Segantini, specialista di novità tecnologiche, high-tech, una porta nascosta nel vostro smartphone, il sogno degli 007 sull'utilizzo dei telefoni come potenziale strumento di sorveglianza. A Milano si è scavata una voragine a Porta Romana, nel pieno centro, il Seveso esonda, e quindi Pierpaolo Lio e Andrea Senesi su perché Milano non regge la pioggia. La voragine di 12 metri, il Seveso che esonda, i lavori non fatti. Gianguido Vecchi sulla visita del Papa Caserta, terra dei fuochi, sfregio terribile. L'editoriale di Antonio Polito, dedicato alla politica interna e dal titolo decisamente significativo. Crescono solo le promesse. Governo, più concretezza, meno marketing. E Giuseppe Sarcina, sulla prima pagina del Corriere, parla dei 6 anni di crisi che l'Italia ha vissuto nella maniera peggiore. Tra i grandi 6 anni di crisi, solo l'Italia indietro. E Aldo Grasso, il celebre professore di storia della televisione e critico televisivo dell'Università Cattolica di Milano, nella sua consueta rubrica di prima pagina domenicale, intitolata Padiglione Italia, tratta il caso di Tavecchio, il candidato e prossimo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, molto verosimilmente con la sua battuta a sfondo razzista. Neppure questo nostro calcio si merita Tavecchio presidente. È un articolo che leggeremo tra poco. La prima pagina della Stampa apre su Hamas, rompe la tregua, ancora missili su Israele, viaggio tra le macerie di Gaza, un migliaio di vittime. Dura poco il cessate il fuoco, proteste pro-palestinesi a Parigi, 40 fermi. Maurizio Molinari, corrispondente da Gerusalemme. E Roberto Toscano dedica il suo editoriale agli antisemiti e il pretesto del conflitto. Apertura con grande fotografia, come nella tradizione della prima pagina della Stampa, dedicata al caso di Vincenzo Nibali, il ritorno alla grande, letteralmente, del ciclismo italiano, che è stato oggetto anche del dibattito a prima pagina di alcune telefonate e di SMS. Nibali, il nuovo re di Francia. Oggi passerella a Parigi, ho vinto il Tour 16 anni dopo Pantani. Con un racconto, commento di Domenico Quirico, quando les Italiens scalano la leggenda. Sulla questione all'Italia, Etihad più vicina, Lupi martedì vedrò le parti. All'Italia da Poste arrivano 70 milioni, anche i sindacati verso l'accordo. Barbera, Bottero e Grassia, Sandro Cappelletto. L'opera come l'Italia, ostaggio delle minoranze, il sovrintendente del Teatro di Roma, piano di risanamento bloccato dai veti. Bruno Gambarotta si occupa di meteo e vacanze. Con il maltempo è possibile convivere. Meteo e vacanze, elogio dell'imperfezione. Un po' nello stile di Bruno Gambarotta, che ci invita sempre a convivere con i mille problemi della vita quotidiana, cercando di resistere e di inserirsi in questi rompicapi, grattacapi della vita, col sorriso sulle labbra. Di Tavecchio si occupa anche Andrea Malaguti, sempre sulla prima pagina della Stampa, il capo della redazione romana del quotidiano torinese. Ora qualcuno fermi il Tavecchio che avanza. Frase razzista, il PD non si candidi alla FIGC. Le tre notizie che rappresentano l'apertura del quotidiano torinese sono dedicate alla Concordia. Oggi il relitto a Genova, Concordia, ultimo atto dello show. Alle 9 sarà trainata dai rimorchiatori all'interno della diga la polemica, una tragedia trasformata in festa, Chiarelli e Pieracci. La visita del pontefice a Caserta, terra dei fuochi, sfregio terribile. Francesco a Caserta dopo gli inchini ai boss nelle processioni. Feste patronali libere da condizionamenti, dice il Papa. Galeazzi e Tornielli e italiani in vetta 60 anni dopo. Rinuncia al suo K2 per salvare l'amico. L'alpinista Origone riporta al campo base Muhammad Hassan. Nel 54 erano stati i pakistani ad aiutare la spedizione Desio. Martinet è una testimonianza di Da Potenza. La Repubblica apre con, ancora una volta, con tre notizie che fanno il, diciamo, fanno un po', danno un po' il tono della giornata, ma della giornata culturale, nel senso che oggi è l'uscita, oggi è la giornata, è il giorno di uscita della Domenica, del domenicale che racconta storie, reportage, racconti e del supplemento culturale. Quindi troverete Le Carré, vi racconto Seymour Hoffman, genio disperato attratto dal baratro, La Storia, Terzani, tessere e documenti di un viaggiatore visionario, Guido Andruetto e Angela Terzani Stod, la moglie del grande inviato, e Musica, il tramonto delle Hit Parade nell'era on demand di Netflix e Spotify, di Angelo Acquaro e Gabriele Romagnoli. Apertura di politica interna del Corriere, Boschi all'attacco. Basta ricatti sul nuovo Senato. Via gli emendamenti e l'Italicum può cambiare. Alfano gela Berlusconi su riforme e alleanze. L'editoriale di Eugenio Scalfari, di cui ci occuperemo tra poco. Razzi di Hamas, ma Israele prolunga la tregua. Gaza, una tragedia senza fine, mille morti tra le case in rovine. Dal corrispondente a Gerusalemme del quotidiano Il Largo Fochetti, Fabio Scuto, con un commento di Adriano Sofri. I fuggiaschi della guerra. Sempre la vicenda Tavecchio, che naturalmente ricompare anche sulla prima pagina di Repubblica. Frasi razziste, bufera su Tavecchio. Il calcio tace, il PD insorge, se ne vada, ma Forza Italia difende il candidato ai vertici della FIGC. Maurizio Crosetti, nel suo commento, l'uomo delle banane e il silenzio dei colpevoli. Ancora il Papa, naturalmente, giustamente, l'anatema del Papa nella terra dei fuochi, uno sfregio terribile, dite no al male. In 200.000 a Caserta per la visita di Francesco Ansaldo, Rodari e Sardo. Un commento di Chiara Saraceno, notissima sociologa che si occupa di questioni relative anche alla bioetica. Ecco le linee guida del Ministero della Salute. Svolta sulla fecondazione eterologa, deroghe all'anonimato del donatore. Il commento in prima pagina di Chiara Saraceno con pezzi di supporto di Schiavazzi e Zunini. E una notizia che naturalmente non, come dire, che va ad incrementare i problemi delle famiglie, riguarda l'aumento delle tasse che in questi ultimi delle tasse universitarie, che in questi ultimi 10 anni sono aumentate, racconta Salvo Intravaia, del 69%, la grande stangata delle università, 1.000 euro tra iscrizione e test. Chiedo scusa. E anche Repubblica sulla prima pagina si occupa del maltempo che flagella il centro e il nord e della gigantesca voragine che si è aperta a Porta Romana a Milano. Sempre in ambito di politica interna, vogliamo segnalare dagli altri quotidiani, dal Manifesto, nelle pagine di politica interna, riforme, Renzi, vi stancate prima di voi, sul Manifesto. Daniela Preziosi, notista politica del quotidiano diretto da Norma Rangeri, si occupa dell'ennesima del riattacco, secondo la sua, della controffensiva per meglio dire, secondo le sue caratteristiche di stile di leadership di Renzi nei confronti degli oppositori. Chi rallenta il lavoro al Senato fa arrabbiare i cittadini. Boschi avanti oltre l'8 agosto, ma prima c'è il voto segreto di martedì. E Carlo Lania si occupa di quello che sta succedendo all'interno dei 5 Stelle, sempre sul Manifesto. 5 Stelle, domani assemblea dei gruppi con Grillo. Casaleggio ai parlamentari, sbagliato, marciare con Sel e Lega. Leggiamo alcune righe dell'articolo di Lania sul Manifesto. A proposito del, secondo quanto dice il giornalista, secondo i nuovi problemi e le nuove tensioni interne ai 5 Stelle. Marciare insieme a Sel e alla Lega è stato un errore che non deve ripetersi più. Da Folgheria, dove si trova per un periodo di vacanza, Gianroberto Casaleggio avrebbe bocciato senza appello la decisione presa dai parlamentari 5 Stelle di salire al Colle insieme alle altre opposizioni per essere ricevuti dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Sono solo opportunisti e noi abbiamo fatto male a coprirli, avrebbe commentato il cofondatore del Movimento 5 Stelle, ricordando come Sel e Lega ci hanno lasciati soli quando abbiamo presentato la messa in stato d'accusa di Napolitano. Un problema in più per il Movimento 5 Stelle, che dopo essersi diviso tra quanti insistono sulla linea del dialogo con il PD e quanti invece lo ostacolano, adesso si ritrova a fare i conti anche con un nutrito gruppo di senatori, più qualche deputato, favorevole a nuove iniziative comuni con le altre opposizioni, creando così una ulteriore spaccatura. Anche per questo, ieri a sorpresa, Beppe Grillo ha convocato un'assemblea straordinaria dei parlamentari pentastellati, fissando l'appuntamento per domani sera alle 19 alla Camera. Ieri Grillo se l'è presa anche con Roberto Casaleggio. Benigni, chiedo scusa naturalmente di questo lapsus quasi freudiano, se l'è presa con Roberto Benigni. Benigni, o bischeraccio, dove sei finito? È scritto in un post firmato Lalla M. Puntato e apparso sul blog con il titolo Il Benigni scomparso. Al comico toscano, che nel 2012 ha letto la Costituzione in TV definendola la più bella del mondo, Grillo contesta di tacere di fronte a quanto accade al Senato. Ora che un tuo conterraneo, prosegue Grillo, toscanaccio come te, tal Renzi, e un partito te caro, il PD, la stanno sfasciando, se ci sei batti un colpo. Questo sul Manifesto. Sul Giornale, Alessandro Sallusti, il direttore del quotidiano, torna sulla lettera pubblicata ieri di Silvio Berlusconi, la lettera di proposta ai leader del centrodestra di riunificazione, di ritornare a costituire un polo conservatore in Italia. Leggiamo alcune righe anche dell'editoriale di Alessandro Sallusti, una lettera da rileggere sulla prima pagina del Giornale. Con la lettera ai possibili alleati, pubblicata ieri da Il Giornale, Silvio Berlusconi ha fatto la prima mossa per la riunificazione del centrodestra. Le reazioni a caldo sono ambigue. È ovvio che né Alfano, né i centristi centrini, né i Fratelli d'Italia possono perdere la faccia o riposizionarsi così dall'oggi al domani. Ma ci si aspettava di più. La presa d'atto che questa è l'unica offerta possibile e che è anche l'unica chance proprio per NCD e gli altri piccoli, più che per Forza Italia. Respingere quella lettera appello in modo sgangherato avrebbe significato precludere per sempre ogni via d'uscita da un destino che, si è affidato unicamente ai risultati delle urne, anche secondo gli ultimi sondaggi, appare segnato. Voglio dire, conclude Alessandro Sallusti sui editoriali di prima pagina sul Giornale, l'occasione offerta dalla lettera di Berlusconi è preziosa e probabilmente irripetibile. Persa questa, non credo proprio che capiterà una nuova occasione, e a quel punto ognuno andrà avanti sul suo piccolo sentiero, lasciando a Renzi e a Grillo il monopolio delle autostrade elettorali su cui scorrazzare non senza fare danni. Rileggiamola quella lettera, ma soprattutto rileggetela voi che potete decidere se darci una guida amica o lasciarci in balia della sinistra, che anche se renziana resta sempre sinistra e nemica. Così Sallusti. Altre due segnalazioni dalla politica interna, prima pagina di Avvenire, con una intervista, con una grande ampia intervista di Celletti e Fatigante a Renzi, al Premier. Intervista, economia senza sole ma non serve una manovra correttiva, unioni civili, cade la proposta Cirinnà, presto un'iniziativa del governo. Renzi, riforme avanti e sui conti non piove. Parla il Premier, dopo Meriam, impegno rinnovato. Una ampia intervista al Presidente del Consiglio da parte del quotidiano Avvenire. Segnaliamo un'altra intervista, questa volta sull'Unità, a Gianni Cuperlo, già suo competitor nella sfida delle primarie interne al partito per la guida del PD. Sull'Unità Andrea Carugati intervista Gianni Cuperlo, oggi leader della sinistra Dem ribattezzata campo, di una parte della sinistra Dem ribattezzata campo aperto. Il mondo non si divide in gufi e renziani, nel PD serve rispetto. Gianni Cuperlo: conosco Chiti e gli altri, hanno un forte senso etico e vanno ascoltati. Su Gaza, partito troppo timido, è ora di chiedere una forza di pace come in Libano. Intervista quindi a Cuperlo sull'Unità. E veniamo all'editoriale che, come di consueto, Repubblica pubblica la domenica dell'ex direttore e fondatore Eugenio Scalfari. Scalfari sulla prima pagina di Repubblica: se il pifferaio stona, il concertone diventerà una gazzarra. Come ben sanno i lettori di Scalfari, l'ex direttore di Repubblica all'interno dei suoi editoriali della domenica fa una sorta di punto della settimana e quindi si occupa di argomenti diversi, di argomenti di politica interna, di politica internazionale, di politica economica. Noi ci soffermeremo sulla parte che riguarda più strettamente la politica interna. Scrive Scalfari: noi italiani ed europei siamo afflitti da un tema che riguarda da vicino la nostra sopravvivenza economica e sociale, l'andamento negativo del nostro reddito, della nostra produzione, della nostra occupazione, della discrasia tra le richieste che noi facciamo all'Europa e quelle che l'Europa fa a noi. Questo tema è rappresentato da una persona, Matteo Renzi. Molti, amici ed anche avversari, lo considerano dotato di coraggio, di intelligenza e capacità e rapidità di sintesi. Altri, al contrario, gli attribuiscono i difetti di un'eccessiva ambizione e di un'insufficiente preparazione. Altri, infine, gli riconoscono una leadership attualmente insostituibile che può oscillare verso il bene e verso il male, secondo le persone capaci di esercitare un'influenza positiva o negativa sulle sue decisioni. Pongono cioè il problema di un partito che dovrebbe riappropriarsi di se stesso ed essere in grado di influire sul solo leader di cui attualmente dispone. Non dimentichiamo in questo panorama, che serve ad orientare i nostri giudizi, che Renzi è e sarà fino alla fine dell'anno in corso il presidente di turno della UE ed è il segretario del Partito Democratico aderente al Partito Socialista Europeo, il solo che ha avuto un'inattesa massa di voti che ne ha fatto il vincitore solitario d'uno scontro elettorale nel quale poco si è votato e mediocri sono stati i risultati delle altre formazioni politiche di sentimenti democratici ed europeisti. Dunque Matteo Renzi e il suo partito, i rapporti con gli altri governi europei, i rapporti con il Parlamento di Strasburgo, con Juncker, già eletto presidente della nuova Commissione, con la Germania che è la potenza egemone, con la Francia, la Spagna e gli altri paesi del Sud Europa che hanno problemi simili ai nostri. Infine i rapporti con Draghi e la BCE. Non è roba da poco e Renzi si è assunto quel compito con lene ed entusiasmo che è uno dei tratti del suo carattere. Per chi osserva da fuori con la funzione di giornalista e testimone, il primo guaio e il suo partito, che, come tale, ha repentinamente cambiato natura. Dopo tanti nomi, dalla Bolognina di Occhetto in poi, l'approdo di Veltroni al Partito Democratico ha subito una rilevante modifica, non ufficiale ma reale. Si chiama ormai Partito Democratico Renziano. Non mancano i contestatori, ma sono pochi i discordi tra loro. Manca un gruppo dirigente di cui il leader sia l'espressione ma non il padrone. I luogotenenti sono numerosi, giovani, donne e uomini, ma nessuno di loro ha una voce propria, salvo il ministro dell'economia, Piercarlo Padoan. Ma questo si sapeva e il suo ruolo tende a restringersi. Fa bene Napolitano a dichiarare che non esiste un rischio di autoritarismo. Fa bene chi si oppone al contingentamento del dibattito. Fa bene chi non vuole l'ostruzionismo. Fa bene chi vede addirittura mettere un termine di calendario alla riforma del Senato, 8 agosto, a costo di non dormire neppure la notte di domenica. Fanno tutti bene, ma attenti, perché con tutti questi divieti, a volte chiamati ghigliottina e altre volte tagliola, senza che sia chiara la differenza fra quelle due parole, l'autoritarismo rispunta inevitabilmente. Rispunta non perché qualcuno lo voglia, ma perché se ne creano le condizioni. Se parla e decide solo il capo, la democrazia dov'è? Dice Renzi, ne parliamo da 3 anni di queste riforme, ma chi ne ha parlato e di quali riforme? Renzi vuole abolire il Senato per potenziare l'esecutivo, continua Scalfari, e ridurre al minimo il legislativo. È vero che c'è la trovata del referendum confermativo, ma è appunto una trovata. Gli elettori dei partiti delle larghe intese voteranno in massa l'abolizione del Senato, non gliene importa nulla di quella riforma. Provate a mettere a referendum una legge che abolisca il prolungamento dell'età lavorativa o che aumenti gli 80 euro a 100 e vedrete il risultato. Renzi vuole il monocameralismo, dove agirà come presidente del Consiglio e leader del partito. Berlusconi farà altrettanto, così andremo avanti fino al 2018. Se almeno riformassero lo Stato, ma temo che questo sia l'ultimo dei loro pensieri. Così Eugenio Scalfaro sulla Repubblica di oggi, nel suo lungo editoriale. E veniamo al fatto. Il fatto continua l'aggiornamento del suo appello contro la riforma che definisce di Renzusconi, della quale abbiamo parlato, di cui abbiamo dato lettura nel corso di questi giorni. Un articolo di un editoriale di Travaglio, Il Guappo di Cartone, un editoriale di Antonio Padellaro, Il senso di Renzi per lo scazzo, Napolitano era contro la riforma, super premier senza controlli, titola Il Fatto Quotidiano. Re Giorgio nel 2005-2006 difendeva gli equilibri costituzionali nei confronti della destra che li stravolgeva. Inaccettabile dilatare i poteri del primo ministro, sfuggire a pesi e contrappesi e indebolire la garanzia del capo dello Stato. Oggi invece dice Il Fatto, dice e fa il contrario. Leggiamo alcune righe sul Fatto Quotidiano di un commento di Furio Colombo dedicato a Renzi e alla politica estera. Renzi, il maschio alfa contro il resto del mondo, di Furio Colombo sul Fatto Quotidiano. I due non vanno insieme, Matteo Renzi e il mondo. Il mondo interessa poco a Matteo Renzi perché non ha colto subito la diversità che lui sa di incarnare. Non è un atto di superbia, piuttosto una constatazione. Il mondo, salvo le buone forme dei rapporti internazionali, non sembra averlo notato. Continua Colombo. Renzi fa molti viaggi. Ciascuno di pochi giorni vede molti leader mai incontrati prima, si intrattiene con ciascuno per tempi brevissimi, la velocità per lui è irresistibile. Non dà segni di occuparsi di una questione specifica e studiata, come la pace, la guerra, le malattie contagiose, le minoranze, i diritti umani, l'evolversi minaccioso di eventi come il Medio Oriente, la Siria, il Califfato, l'Iraq che salta in aria, tale e quale come Gaza, centinaia di morti al giorno, le dure e tragiche contrapposizioni religiose. Visita l'Africa o l'Asia come Disneyland, giusto per dare il tempo a persone d'affari, che fa viaggiare con lui, di stabilire contatti o di siglare contratti. Ma sono sempre le stesse imprese, le stesse persone, che sono comunque già ben riconosciute sul posto. Tutti i brevi incontri ricordano l'immagine del Reagan di cartone che i fan di quel presidente avevano piazzato per le strade d'America negli anni Ottanta. In tanti andavano a farsi fotografare accanto al leader di cartone che, nelle Polaroid di allora, sembrava vero. Di tanto in tanto stringe il cuore vedere la Mogherini seduta, composta accanto al rappresentante di un pauroso focolaio di guerra e di violenza del mondo. Lei è il ministro degli esteri italiano e l'Italia è un paese che avrebbe un ruolo. Ma quel ruolo non spetta alla Mogherini e l'Europa ha già preso nota. Lei, non è certo una sua colpa, non ha niente da dire e niente da riferire, perché, per una strana decisione, che risale a molto prima di Renzi ma che Renzi conferma, l'Italia ha già deciso tutto. Le forniture energetiche portano alla Russia e a molta benevolenza e distrazione per il sanguinoso caos libico. Il grosso degli altri rapporti porta agli Stati Arabi. La ormai celebrata soluzione del caso all'Italia, se ci sarà, conferma che nella politica italiana non ti azzardi mai a dare torto agli arabi, casomai avessero torto, perché, come ha insegnato Andreotti, da certe buone e tolleranti amicizie si ricava sempre qualcosa. E adesso, benché non c'entri niente con niente, non ci resta che aspettare la tanto attesa eliminazione del Senato e tornare ai giorni che restano di semestre europeo, in cui i nostri strani partner europei, invece di feste e celebrazioni, vorrebbero vedere i conti. Così Furio Colombo sul Fatto Quotidiano. La vicenda Tavecchio e delle sue frasi razziste è sulle prime pagine di tutti i quotidiani e al proposito approfondiamo leggendo il caustico, come sempre, e sarcastico e meditato ritratto che dedica al bestiario italiano, ai protagonisti del bestiario italiano, nella serie, nella rubrica Padiglione Italia, Aldo Grasso. Neppure questo nostro calcio si merita Tavecchio presidente. Aldo Grasso sulla prima pagina del quotidiano Il Corriere della Sera. Il prossimo presidente della FIGC, Federazione Italiana Gioco Calcio, si esprime così a proposito dei calciatori extracomunitari. L'Inghilterra individua dei soggetti che entrano se hanno professionalità per farli giocare. Noi invece diciamo che Optipo Ba, nome inventato, è venuto qua, che prima mangiava le banane, adesso gioca titolare nella Lazio e va bene così. In Inghilterra deve dimostrare il suo curriculum e il suo pedigree. Il prossimo presidente della FIGC si chiama Carlo Tavecchio. A sentirlo parlare in TV vengono i brividi. A parte le banane, il pedigree serve a identificare l'albero genealogico degli animali. Sembra di essere tornati indietro di 50 anni. Il ragionier Tavecchio, 71 anni, di C di Ferro, ha trovato l'appoggio della Lega Dilettanti, di cui è presidente, della Lega Pro, della Lega di Serie B e di quella di Serie A. Sembra un plebiscito a discapito di Demetrio Albertini, appoggiato da calciatori tecnici. Ma più semplicemente il trionfo dello status quo. Di Claudio Lotito, suo grande sponsor, di Adriano Gagliani, Barbara Berlusconi aveva provato a opporvisi ma è stata zittita, di Andrea Abodi, ex dirigente di Media Partners Group di Marco Bogarelli, che è oggi il presidente di Infront Italy, la società che gestisce i diritti TV del calcio, di Maurizio Beretta, presidente della Lega di Serie A e responsabile della struttura Identity and Communications di UniCredit, la banca che possiede quote della Roma. Di Franco Carraro, ex presidente del CONI, di Antonio Mattarrese, ex presidente della FIGC. Carraro ha dichiarato: la nomina è importante anche sul piano etico perché il calcio italiano vuole ripartire da valori veri. Tavecchio è poco glamour, ma è affidabile e solido. Si sperava che il presidente del CONI, Giovanni Malagò, intervenisse con decisione per frenare l'elezione di questo retravicello, ma se n'è guardato bene, rifugiandosi dietro i soliti regolamenti, fingendo di non capire l'eccezionalità del momento. Insomma, Tavecchio è così debole da mettere tutti d'accordo. Il candidato ideale per non cambiare nulla e mantenere il potere costituito. Valori veri, italiani, con pedigree certificato. Ma il calcio non merita un presidente così. Aldo Grasso, nel suo acuminato intervento e commento sulla questione di Tavecchio e sulle sue dichiarazioni. Oggi è giornata di cultura. È giornata particolarmente ricca di cultura perché tanti sono i supplementi culturali che escono. Esce Alias sul Manifesto, esce il Domenicale del Sole sul Sole 24 Ore, esce la lettura sul Corriere della Sera, R2 di Repubblica presenta la parte di storie del Domenicale e una parte molto nutrita di recensioni e di critiche di dischi, di musica, di libri, di teatro, di spettacolo. Altri quotidiani si occupano con ulteriori supplementi invece della ricorrenza principale di questo nostro anno, ovvero il centenario della Prima Guerra Mondiale, perché oggi è il 27 luglio e come moltissimi, se non tutti, tra le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 3 sanno, oggi è l'ultimo giorno di pace. Un secolo fa, il 28 luglio del 1914, l'impero austro-ungarico dichiarò guerra con un telegramma al regno di Serbia e il mondo fu trascinato nella catastrofica Prima Guerra Mondiale. La stampa quindi dedica le sue pagine culturali al tema della Prima Guerra Mondiale con un lungo articolo di Giovanni Orsina, 1914-2014, qui ci vuole la politica. Proprio come alla vigilia della Grande Guerra, veniamo da una lunga era in cui si è creduto che la storia sfuggisse a ogni controllo e che il progresso fosse automatico. È tempo di ricredersi senza ripetere gli errori di allora, scrive lo storico Giovanni Orsina, vice direttore della School of Government della LUISS. Mentre Antonio Pitoni, nel pezzo di supporto, un secolo fa l'ultimo giorno di pace, il mondo si unisce nell'omaggio ai caduti. Silenzio si muore alla tromba Paolo Fresu. Anche il Messaggero, nel suo macro, dedica svariate pagine al tema della Prima Guerra Mondiale. Una ampia apertura dello storico Giovanni Sabatucci. 100 anni dalla Grande Guerra, lo scoppio delle ostilità il 28 luglio fu la base di radicali sconvolgimenti, separò due epoche e segnò la fine dell'egemonia del vecchio continente, il conflitto che cambiò il mondo. E sempre sul Messaggero, nella seconda pagina di macro, lo storico dell'Università di Bologna, il contemporaneista Fulvio Cammarano, interventisti o neutrali, l'Italia divisa. La scelta iniziale di evitare il conflitto, le rivolte fomentate dai socialisti, nel paese maturano lentamente le decisioni che porteranno alla guerra. Il giovane Mussolini, direttore dell'Avanti, si schiera con il PSI contro il conflitto, il premier Salandra sceglie la linea della prudenza, ma i due schieramenti cominciano a corteggiare Roma. È davvero difficile rendere conto della ricchezza di argomenti, dei supplementi culturali, degli articoli rilevanti. Noi segnaliamo alcuni che ci sembrano particolarmente interessanti. Su Libero, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, Corrado Ocone si dedica ad un libro sulla moda, Pensare la moda. C'è più filosofia in un bel vestito che in una discussione accademica. I critici del consumismo hanno sempre denigrato la moda, ma in realtà ci aiuta ad ampliare la nostra visione del mondo, oltre che a far girare l'economia, scrive il filosofo Corrado Ocone sulle pagine culturali di Libero. Molto ricco il supplemento del Sole 24 Ore, naturalmente, tanti nomi, dallo storico Valerio Castronovo allo storico Paolo Pombeni, al filosofo Remo Bodei, segnaliamo un articolo del direttore della biblioteca della Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli, David Bidussa, che si dedica ad un libro sulla iconografia e la comunicazione politica del 68, o meglio ai manifesti del lungo 68, un libro di William Gambetta, edito da Derive a Prodi, e da Derive a Prodi, come invenzione della comunicazione politica in Italia. Sul domenicale del Sole 24 Ore, David Bidussa, su questo libro, La politica scritta sui muri e sui manifesti. All'interno della ricchissima offerta anche della lettura del Corriere della Sera, segnaliamo due articoli. Quello della critica cinematografica Maria Rosa Mancuso, dedicato all'uscita, all'attesissima uscita, soprattutto per gli appassionati di fantascienza con venature politiche, di Apes Revolution, il nuovo appuntamento della lunga e ricorrente saga del Pianeta delle Scimmie, un caposaldo e un capolavoro della fantascienza. Apes Revolution, il trionfo dei cattivi al cinema. Tutte le scimmie sono uguali, ma alcune lo sono di più. Il nuovo bestiario assassino di Maria Rosa Mancuso, sulla lettura e supplemento culturale del Corriere della Sera, sul quale segnaliamo anche la chiusura, le due pagine di chiusura di Aldo Grasso e Cecilia Penati sugli eroi dell'immaginario delle serie televisive. I serial, come ha scritto lo stesso Grasso, come romanzo d'appendice, feuilleton postmoderno. E questa settimana si occupano di una serie di grandissimo successo, quella che sta raffigurando nella maniera più efficace, fantasiosa e al tempo stesso realistica il cinismo della postpolitica contemporanea, ovvero House of Cards, con Kevin Spacey. La sfida per l'ascesa politica in una Washington ambigua e arrogante, al centro di tutto una coppia unita da una ferrea ambizione e da espliciti tradimenti. Più spregiudicati dei Clinton, glamour quasi quanto Beyoncé e Jay-Z, la dismisura dei mezzi sopravanza i fini. Il fascino sfacciato del potere. Frank Underwood, House of Cards. L'analisi più raffinata del comando dai tempi del Riccardo III di Shakespeare. Intrighi, ambizioni e amoralità, la serie che ha conquistato Obama e Renzi. Così Aldo Grasso e Cecilia Penati sulla lettura del Corriere della Sera. Il Sole 24 Ore di oggi presenta in prima pagina una batteria di editoriali, come da consuetudine domenicale. Luigi Zingales, l'economista, si occupa di Draghi e la Odissea, potremmo chiamarla davvero così, dell'euro. Whatever it takes, due anni dopo, a proposito dell'intervento di Mario Draghi nella fase acuta della crisi dell'euro, da lui contenuta, da lui ridimensionata. Folco Quilici sulla Concordia Genova, la meraviglia sinistra di una nave strappata agli abissi. Paul Krugman contro l'ossessione monetarista e la paranoia dell'inflazione. E un lungo editoriale di Guido Rossi, Capitalismo e democrazia, la governance globale e la fine della storia, di cui vogliamo leggere una parte. Guido Rossi sulla prima pagina del Sole 24 Ore. L'anno in corso si sta rivelando, dopo la fine della Guerra Fredda, il più tormentato da sanguinose violenze ed aggressioni spietate. E forse anche per la prima volta è presente in siffatto marasma il coinvolgimento di singoli stati, benché estranei e al di fuori dei conflitti diretti. Insomma, la globalizzazione sta vieppiù invadendo di incertezze, paure e lotte la politica mondiale, il cui ordine è ormai minacciato, quando non completamente scalzato, da aggressive strategie di dominio. Dalle recenti cronache che hanno coinvolto Russia, Crimea e Ucraina, nonché Iran, Siria, Israele e Palestina, pur trascurando Cina e Giappone, la politica internazionale è entrata a gamba tesa in quelle nazionali e su queste tende a scaricare molti dei suoi aspetti deleteri. Basti qui pensare alle tragedie dei migranti e alle incapacità o quasi impossibilità di soluzione dei loro problemi che toccano anche il nostro paese da vicino. La verità è che assieme all'ordine mondiale è saltata qualunque forma, ancorché rudimentale, di governance globale. In sostanza esiste una sola istituzione internazionale con un potere forte, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Se i cinque membri permanenti sono d'accordo, possono infatti imporre la loro volontà in qualunque parte del mondo. Ma sono ancora troppi gli stati sovrani, dotati di armamenti letali, che sfuggono ai controlli sovranazionali. E anche questo è stato oggetto delle vostre telefonate e del dibattito che abbiamo sviluppato nei giorni precedenti qui a prima pagina. Continua Guido Rossi. E fu solo la guerra fredda a costituire un sistema stabile basato sulla minaccia di distruzione reciproca delle due superpotenze, a ciascuna delle quali gli altri paesi si erano aggregati. Con la fine della guerra fredda e il collasso dell'Unione Sovietica, le democrazie liberali parvero avere il sopravvento in un nuovo e definitivo ordine mondiale garantito dalla leadership degli Stati Uniti. Lo smembramento dell'Unione Sovietica, con l'abbandono anche simbolico dell'ideologia staliniana e la riunificazione della Germania, parvero aver dato una soluzione stabile a tutte le maggiori controverse questioni geopolitiche. Il capitalismo e la democrazia liberale di matrice anglosassone avevano in qualche modo indicato il futuro, con indubbi effetti pervasivi anche nell'Unione Europea e nella politica italiana. La nuova ideologia delle democrazie liberali pareva avere un dominio generalizzato, sicché la fine della Guerra Fredda fu presa a simbolo della fine della storia da Francis Fukuyama, sul presupposto che la democrazia liberale avrebbe potuto costituire il punto d'arrivo dell'evoluzione ideologica dell'umanità. Ogni ideologia che appaia definitiva, continua a scrivere il professor Rossi, però non regge mai. Così, dopo la fine della Guerra Fredda, solo per un breve periodo tutto sembrò funzionare. L'attuale grave crisi dei principi fondativi delle democrazie liberali ha creato un vacuum di potere nel quale gli aspetti peggiori della storia passata stanno riemergendo nelle loro terribili e sanguinose vicende. Al vacuum di potere si è accompagnato il vacuum di regole globali, che con il liberismo economico ha sostituito all'egemonia politica americana l'impero dei mercati. In questo vacuum di potere si è inserita la Russia, tentando di proporsi come determinante giocatore geopolitico, con sinistri riflessi sulla crisi siriana e sulla vicenda Crimea e Ucraina. La posizione di Putin ha fatto sopravvivere ideologicamente, con la fideistica ripresa del simbolo staliniano nel cuore del nuovo Homo Sovieticus, un'Unione Sovietica già al collasso geografico ed economico. L'Europa recentemente ha molto sofferto della caduta dell'impero americano e del disordine imposto dal capitalismo dei mercati, togliendo a volte, quasi inavvertitamente, il riconoscimento hegeliano ai suoi cittadini, sovente in dispregio di diritti costituzionalmente sanciti. Ma è proprio dall'Europa unita che può verificarsi la fine della storia, con lo sviluppo stabile della necessaria mediazione tra capitalismo e democrazia, attraverso una seria politica di welfare e ponendo alla base di un costituendo ordine globale il rispetto dei fondamentali diritti umani. Il ritorno della storia passata solo così finirà di incombere con i suoi sanguinosi effetti davanti agli occhi esterrefatti e impauriti dei suoi cittadini, increduli nel dover riconoscere il proprio destino in quello dell'ultimo uomo preconizzato da Friedrich Nietzsche. Così Guido Rossi sulla governance globale e la fine della storia sulla prima pagina del Sole 24 Ore, nella quale potrete trovare anche, ritornando alla politica interna, l'osservatorio politico, come di consueto, di Roberto Dalimonte, che si dedica in maniera molto analitica e appunto da scienziato della politica, membro della faculty della School of Government della LUIS, dell'Italicum e delle proposte di revisione dei gruppi parlamentari. Un'altra notizia molto importante, un'altra notizia straordinaria, che è stata sollecitata in particolare dalla telefonata di un ascoltatore di prima pagina, è questo miracolo del ritorno del ciclismo italiano, miracolo nel senso dei risultati, non certo della dedizione che lo caratterizza, e miracolo da un punto di vista del ritorno di campioni dopo la bruttissima stagione del doping che aveva sconvolto gli appassionati, in particolare appassionati che trovano nella forza fisica, che è uno dei presupposti del ciclismo, il vero fondamento, insieme alla tenacia, alla capacità di reggere lo sforzo, alla dedizione e al sacrificio, il principio sul quale si regge questo sport proletario e povero, come era considerato un tempo, diventato naturalmente molto più ricco con gli sponsor, ma comunque davvero un grande sport popolare e di fatica. E allora vogliamo celebrare il risultato straordinario di Vincenzo Nibali leggendo sulla prima pagina della Stampa il commento letterario, per molti versi, di Domenico Quirico, quando gli Italiens scalano la leggenda. Guardatelo mentre pedala. Sulle rampe è il più calmo di tutti. Ma nella fatica la plastica del suo viso perde ogni frivolezza da giovanotto di sobborgo domenicale siciliano. È un viso rude che si affina e si incide. Volto da eroe quello di Nibali l'Italien, come li modellavano gli scultori antichi, con i capelli chiusi dalla calottina rigida e l'occhio trascontento e minaccioso. Come si chiama questo colle? Elisoar, il Golgota della bicicletta. Le rupi infisse come torri nel cielo grigio di ghiaie sono una danza di spettri, scrive Domenico Quirico sulla Stampa. La strada, oggi come al tempo degli altri italiani vincitori del Tour, sta super scommessa in un mondo di morte, una catena di pietre secche senza il lampo di un fiore e una bava di acqua. È un paradiso di lucertole. La montagna è il luogo delle retoriche deboli, il luogo delle verità nude e dei miti. I grimpeurs, gli scalatori come Nibali, Bartali, Pantani, sono i soli ciclisti che soddisfano filosoficamente alle condizioni della proposizione vera. Il passista, lo sprinter emergono dalla cacofonia, cercano il guizzo dell'ultimo che parla e ha ragione. Lo scalatore no, lascia il fardello della vita comunitaria, del peloton, si arrischia, va nel vuoto, vede il cielo attraverso i pedali. Il primo dei nostri fu Bottecchia. C'è una foto del 1924 sul Tourmalet. Bottecchia sembra immobile, gli occhiali da minatore ficcati nel gran cesto di capelli, il naso spartivento, le grosse ruote della bici come infisse tra i sassi della strada, anzi della mulattiera. Attorno si affollano paesani, coppole, facce da fronte popolare, seri, tristi di fronte a quel Cristo in bicicletta. Il Tourmalet l'avevano inventato nel 1910, il Galibier l'anno dopo. Molti allora salivano a piedi. Chi non metteva piede a terra diventava un eroe. Per provare il passaggio in vetta si stampava sul braccio l'immagine di un'aquila, presa da una serie di tamponi zoomorfi per bambini. L'arte di arrampicare non è una grazia, è un dono. La montagna attira corpi sottili, piccoli uomini diabolici come Bottecchia che afferrano lo spazio dei serafini. Al traguardo, quel giorno il friulano arrivò con 20 minuti su Buisset, il suo grande avversario. La rivalità transalpina è storia antica. Le tappe erano di 300 chilometri. Con quei colpi, in 15 frazioni la Francia era belle che finita. Ci si fermava nelle osterie, ingoiando rifornimenti gargantueschi. Friulano e carrettiere, bersagliere ciclista nella guerra che doveva far finire tutte le guerre, socialista in tempi pericolosi punteggiati di Orbace e Manganelli. Il primo grimpeur, l'inventore dell'arte, si chiamava René Vietto, ex groom del Majestic. Aveva inventato la velocità in salita, la posizione in punta di sella, le scarpe con i fori per sentire il vento. Bottecchia gli rubò l'arte, tenne quell'anno la maglia dalla prima all'ultima tappa. E poi loro, Coppi e Bartali, ancora l'Isoar, nel 1949. Le auto li seguono a una distanza rispettosa, fanno ai due fuggitivi uno strascico di vento. Nel margine di silenzio Coppi e Bartali ascoltano il loro respiro, sentono il polverio dei tubolari contro la terra, la fatica delle ruote. Le nuvole sibilano tra i pini. Nessuno, la scena è vuota. Niente aria di arena, di mattanze, di allegria, stonerebbe, non li sopporterebbe. Bartali, con il suo naso di boxeur, le spalle larghe da muratore, ha già vinto due tour, nel 38 e poi l'anno prima. In mezzo ci sono la guerra e la pugnalata alla schiena e le privazioni. La salita di Bartali è tutta incisi e parentesi, una sequela di scatti, una salita a zampate. Uno, due, tre colpi per saggiare l'avversario. Sembra che non feriscano e l'avversario invece sanguina. Bartali il Pio, l'adoratore della Madonna, un po' superstizioso, non usa forse un cambio vittoria che manovra come un acrobata? Ha inventato lo sprint d'altura, spinge un 48x23 da sterratore. Oggi scopre che Coppi è più forte. Quel ragazzo che lo aveva 20 anni già scavalcato con fanciullesca arroganza sotto la pioggia sulla salita dell'Abetone, al giro. La leggenda vuole che lo implori l'altro. Dai, oggi è il mio compleanno, a me la tappa, a te il tour. Fu così, accordo verità, Bartali primo a Briançon, Coppi primo a Parigi. Con 11 minuti di vantaggio, tanto che gli organizzatori, per evitare il monologo, aumentarono il premio al secondo. Fausto rivinse nel 52 con il suo fisico da Don Chisciotte moderno, sempre senza mai sorridere come diceva Orio Vergani, quasi non credendo mai totalmente in se stesso. E poi Nencini 1960, la generazione dopo quella dei giganti, la generazione di mezzo, aura e mediocrità, mentre l'Italia imparava a conoscere il boom, la televisione e il frigorifero. Coppi l'aveva regalato alla madre dopo una vittoria al Tour, lei lo utilizzava come un armadio. È un toscano di Bilancino, quattro case e l'aria buona, uno nato corridore. Il padre voleva avviarlo alla sua professione di sensale di bestiame, e lui niente. Bartali e la bicicletta, le sue fissazioni. È un gran discesista. Rovescio della salita, la discesa è un'ubriachezza, un simbolo anche lei, quello della caduta. I discesisti flottano sul pericolo, guardano lontano davanti a sé, non usano le mani, disegnano in testa la traiettoria della curva e la seguono come un teorema matematico. Ecco, è fatta sotto un'altra, a 100 all'ora. 5 anni dopo Gimondi, quel tour non doveva farlo. Aveva arrancato da gregario il giro. Troppa fatica, risparmiatelo, è una promessa. Ma un compagno della Salvarani si ammala e lui, obbediente, va. Regolare, paziente, in pianura, in salita, cronometro, il sorriso timido stampato in faccia. Batte l'idolo locale, Poulidor, personaggio tragico, eterno secondo, che nel ciclismo è come il coro della tragedia greca, aveva conosciuto anche Till, che lo aveva reso celebre umiliandolo.
cercava un varco nell'epopea e Gimondi era là. Ne avrebbe vinti altri, forse il bergamasco, se non ci fosse stato un belga di nome Merx che non lasciava niente sotto le sue ruote. E poi Pantani, il 1998, anni scuri, anni del doping, il ciclismo dei contraffattori, degli alchimisti dove tutto è permesso, le bugie, i profitti, le infusioni, che vanifica qualsiasi letteratura, qualsiasi leggenda. Eppure sempre per i fianchi dei Pirenei e delle Alpi che ci si arrampica. E quella vittoria è rimasta singolarmente intatta. Gli scatti, gli avversari seminati uno dietro l'altro, un'ultima occhiata mentre si alzano di sella, mentre piegano il collo sul manubrio nello sforzo di perdere meno terreno possibile. Doping o no, è sempre il dannato mestiere, la fatica da galeotti, gli spasimi da fakiri, uno spettacolo talvolta crudele che, finita l'epoca dei suiveur, la TV ti porta in casa. Spettacolo talora orrendo da ricoprire pietosamente sotto il mantello della retorica. È vero, il ciclismo non è uno sport. È un genere, come la tragedia classica e il romanzo. Prende come loro la misura del mondo e dei suoi eccessi. I generi declinano, spariscono e rinascono sempre. E questo è il nostro omaggio, l'omaggio di Prima Pagina alla grande tradizione del ciclismo italiano e Annibali, nuovo re di Francia. Con questo omaggio finisce la rassegna di oggi. Dopo una breve pausa pubblicitaria, il filo diretto con voi ascoltatori e ascoltatrici. A tra pochissimo.
Massimiliano Panarari, editorialista del quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Massimiliano Panarari, editorialista del quotidiano La Stampa, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Bentornati e bentornate. Prima di iniziare a sentire le vostre opinioni, vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 gli SMS che state inviando. E a questo proposito ce ne sono alcuni che commentano la vittoria ciclistica. Quello del signor Massimo che dice: ma chi lo dice che la stagione del doping è finita nel ciclismo? Più probabile che sia finito il mito del ciclismo e dei suoi eroi. E un altro SMS che indica, a proposito di Nibali, che stava correndo il tour senza avversari degni di questo nome. Bravissimo, ma solo. Cominciamo con le telefonate. Pronto?
Pronto, sono Sandro da Macerata.
Buongiorno.
Buongiorno. Io volevo discutere del... importanza che hanno le minoranze in Italia, cioè nel senso che le minoranze dovrebbero proporre nei diversi campi delle proposte, e discuterle e poi passare alle votazioni. Invece ci sono esempi sul lavoro, sulla cultura e anche sulle riforme costituzionali di minoranze che vogliono andare avanti senza tener conto degli interessi generali dell'Italia. Le faccio tre esempi veloci. Alitalia è un'azienda in fallimento, c'è un accordo con la compagnia degli Emirati, sembrava che ci fosse un accordo approvato dalla CISL e dall'UIL, però la CGIL si oppone. Nel campo della cultura, il Teatro di Roma, che aveva 33 milioni di deficit, presenta un bilancio in pareggio, chiede una maggiore produttività ai lavoratori e in definitiva sembrava che l'accordo fosse raggiunto, la CGIL e un sindacato autonomo si oppongono. Tre recite vengono sospese. L'ultimo, la riforma costituzionale del Senato. Da 50 anni si parla di eliminare il monocameralismo, sono tutti d'accordo. Nella proposta che viene presentata, che è una proposta anche con alcuni difetti, ma che ci accomuna alla maggior parte degli Stati europei, vengono presentati 8.000 emendamenti, 6.000 da SEL, con l'ovvio scopo di non far approvare la riforma. Io credo che non sia questo il compito delle minoranze. Le minoranze devono stimolare, proporre e alla fine votare e far approvare le leggi da parte della maggioranza.
Grazie al signor Sandro, una posizione che abbiamo anche in qualche modo affrontato ieri. È il tema fondamentale della democrazia, che è un equilibrio sempre che consiste in un equilibrio sempre molto problematico, come sapete, nel senso che è diritto delle minoranze fare sentire la propria voce, ottenere il rispetto delle proprie posizioni e incidere sui processi in maniera dialettica. Al tempo stesso, il compito delle maggioranze è quello di governare i processi. Naturalmente, come in ogni conflitto e come in ogni scontro, i toni tendono poi ad alzarsi, ad elevarsi, e questo non fa bene alla dialettica in generale di tutti i processi politici ed economici, in particolare alla dialettica parlamentare. E naturalmente è un compito gravoso e problematico quello dei presidenti delle Camere di governare situazioni di questo genere, come abbiamo visto in tanti casi. Aggiungo un solo elemento, che è questo. Ne abbiamo parlato anche ieri. La politica si è sempre più personalizzata, si è sempre più ispirata e sempre più riconducibile a leadership singolari, individuali, e questa è la ragione per la quale le minoranze spesso e correttamente si sentono schiacciate e ridotte in una condizione di riduzione dei propri spazi di intervento e di manovra. Ma al tempo stesso non c'è dubbio che l'ingresso all'interno dell'orizzonte della politica spettacolo fa sì che troppo spesso all'interno del nostro Parlamento e delle nostre Camere ci siano gruppi che utilizzano la diretta parlamentare, utilizzano l'attenzione dei media rispetto al dibattito e alla discussione che si sta svolgendo per inventarsi un po' di trovate, diciamo così, situazionistiche e spettacolari per andare in televisione, per ottenere i titoli dei giornali. Allora, in questo caso il meccanismo sembra essere davvero un meccanismo che si autoavvita, nel quale non è più tanto il principio politico che si difende quanto il bisogno di lasciare un segno e di proiettarsi nell'immaginario degli italiani. E questo fenomeno di spettacolarizzazione della politica è, a mio giudizio, uno degli elementi che avvelena maggiormente il dibattito e la discussione. Rispondo ad un SMS, l'articolo di Domenico Quirico è sulla Stampa di quest'oggi, questo lungo omaggio al ciclismo. Proseguiamo con i vostri interventi. Pronto?
Pronto Mario, buongiorno da Fano.
Buongiorno.
Niente, Israele sta molto preoccupati sulla situazione di Israele e di Gaza. I morti crescono in maniera esponenziale. La politica di intervento non ha risolto i motivi per cui è intervenuta. Quindi a livello strategico è una politica fallimentare, perché i razzi continuano a colpire Israele e Israele continua a massacrare i palestinesi. C'è da fare una riflessione profonda, c'è da fare un appello agli uomini di buona volontà, agli ebrei di tutto il mondo, che facciano pressione nei confronti del governo israeliano, che facciano esprimano l'indignazione di questo genocidio che si va perpetrando nell'epoca nostra, moderna, dove queste cose non sarebbero più dovute accadere. E invece si continua così. Perché? Perché la cattiva coscienza degli americani e l'ignavia dell'Europa, che non ha una politica estera, che traccheggia in una maniera ridicola, quando invece queste cose in altre occasioni hanno proceduto in una maniera veloce, vedi la Libia, vedi altre situazioni. Non si capisce perché in Israele non si riesca a trovare una soluzione. Perché non si mettono le sanzioni allora? Perché non si costringe il governo di Netanyahu a prendere delle decisioni forzate dall'arresto del mondo? Perché il governo Netanyahu disattende tutte le indicazioni dell'ONU? Che cosa conta quest'ONU? A chi sta in mano l'ONU? A chi obbedisce? Che cos'è l'ONU? È una pletora, è una cosa di sta lì a fare il gioco delle potenze egemoni. Cioè, c'è da star preoccupati tutti. Io vivo a Roma, quando passo vicino alla sinagoga mi metto paura, perché questa situazione ci mette tutti in pericolo. Io vorrei che gli ebrei di tutto il mondo dimenticassero per un attimo di essere soltanto ebrei e si ricordassero di essere esseri umani, perché quella terra insanguinata diffonde solo odio e non fa bene a nessuno questa politica di Netanyahu. E 5.000 persone all'anno che vengono da tutto il mondo ad occupare lo Stato di Israele, induce il governo di Israele a sottrarre continuamente territorio ai palestinesi. 5.000 persone all'anno da ricollocare in Israele sono tante, e la politica di Netanyahu disattende tutte le indicazioni per proseguire su questa linea, e non va bene. Tutti dobbiamo fare qualcosa, perché siamo tutti in pericolo. Il terrorismo nasce da queste situazioni. Non può dire l'America combattiamo il terrorismo quando se ne alimentano le cause.
Grazie signor Mario, è uno degli interventi che dimostra quella che io continuo a considerare una questione decisiva, cioè pur avendo una posizione molto precisa, un punto di vista molto chiaro, sottolinea la complessità per un verso e l'intrico delle situazioni, cioè come questo conflitto sia anche, come tanti sanno, l'effetto di un inasprimento continuo, esasperato delle posizioni, in cui certo c'è chi è più forte e c'è chi è più debole, ma chi è più debole non necessariamente ha tutte le ragioni che vengono ricondotte alla sua posizione in questo caso. E tutto questo dovrebbe essere un invito alla ragionevolezza, e un invito soprattutto alla trattativa, alla politica, alla diplomazia. Il problema, ed è un altro dei temi che abbiamo affrontato nel corso di questi giorni, è che l'invito alla diplomazia, la possibilità di pesare su Netanyahu, è strettamente legato all'esistenza di una forza egemone, di una potenza egemone, gli Stati Uniti, ovvero solamente di un potere reale all'interno delle relazioni internazionali che sia in grado di portare ad un tavolo di trattativa il governo israeliano. Mentre l'ONU, come diceva il signor Mario, che ha telefonato usando la parola pletora, necessariamente essendo il concerto di tutti gli stati, fatica molto, anzi non è in condizioni di esprimere una posizione unitaria. Ora, da questo problema non usciamo, ma in realtà non usciamo fino a quando non si trovano strumenti concreti che siano in grado, sempre come abbiamo cercato di pensare, di raccontare, di riflettere nel corso di queste giornate, fino a quando non esiste una forza in grado di far rispettare il diritto, di fare rispettare le sanzioni. Ma questa forza e questa capacità rimanda necessariamente ad imperativi morali. Solamente se gli uomini sono convinti, se gli uomini sono di buona volontà, come diceva il signor Mario nella telefonata di prima, è possibile far partire le trattative, indurre le persone a deporre le armi, mantenere il cessate il fuoco e poi cercare delle posizioni costruttive. E allora la domanda da farsi è in che modo la società civile, in che modo le opinioni pubbliche possono, una volta votato, riuscire poi a nuovamente esercitare un controllo, spostare, spingere in una direzione più ragionevole le popolazioni. Ma tutto questo rimanda sempre e necessariamente ad una questione di fondo. Non la voglio semplificare, non la voglio buttare in filosofia, naturalmente, anche se metterla in filosofia è la soluzione di una serie di problemi, ma rimanda alla natura umana, alla sua complessità e al fatto che il male è dentro di noi, insieme alla ricerca sfrenata dell'interesse, anche a costo di calpestare per l'appunto le ragioni degli altri. Continuiamo con le telefonate. Pronto?
Pronto.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie a Prima Pagina. Gatti da Verona. Mi ha semplicemente entusiasmato di prima mattina l'accenno che lei ha fatto sull'articolo bellissimo del Sole 24 Ore, dove, e le chiedo se la pensa così anche lei, si parla della possibilità che siamo noi, vecchia Europa, a diventare faro nel mondo di cultura, di intelligenza. Le dico subito il perché. Questo mondo così disordinato attualmente, dove sembra che il denaro, le economie di mercato possono prevalere sul buonsenso, sull'intelligenza, sui diritti dell'uomo, ebbene chiedo anche lei, ma davvero questa vecchia Europa che ha la cultura greco-romana, pensiamo un attimo, solo a quella, con tutti i nostri errori fatti, le rivoluzioni, gli imperi definiti e non definiti, i confini combattuti ma alla fine poi decisi. Ebbene, veramente, anche secondo lei, noi possiamo arrogarci questo diritto e dovere di dire che la cultura, l'intelligenza della quale noi siamo portatori, quando, me lo lasci dire, lo abbiamo insegnato a scuola, il mondo del resto del mondo emerso, delle terre emerse, ancora balbettava o neanche balbettava delle culture noi abbiamo stampato i libri, abbiamo fatto del mondo qualche cosa che deve rimanere e come deve aiutare. È vero, lo chiedo ancora a lei, è vero, l'Europa come Unione stenta a venire fuori, ma è anche logico che stenti a venire fuori, perché abbiamo talmente delle capacità così enormi in noi che metterle insieme è semplicemente difficilissimo. Lei cosa ne pensa?
Molte grazie per questa telefonata, sono d'accordissimo con le considerazioni che lei esprimeva e con l'articolo di Guido Rossi a cui lei faceva riferimento. In un mondo così instabile l'Europa è portatrice di valori. È una cosa che tendiamo a non ricordare. Naturalmente, nella massima apertura al multiculturalismo, nel massimo rispetto delle posizioni degli altri, ma ci sono alcuni caratteri dell'identità europea, diciamo così, un'identità europea tout court non esiste, ma alcune delle culture, delle stratificazioni storiche che hanno formato il nostro essere europei, che non dimentichiamo, seppure con architetture istituzionali complicatissime e non efficienti, ha portato alla unificazione del continente, soprattutto su un piano economico, molto più che politico. Però questo risultato, questo traguardo insperato, dovrebbe farci pensare per l'appunto di agire e di essere in condizioni di trasmettere una pratica di democrazia liberale, una forma di tolleranza, quando non di vero e proprio multiculturalismo e apertura agli altri, che in un mondo in cui le esasperazioni, gli integralismi, i fondamentalismi si diffondono, sarebbe anche a mio giudizio una soluzione davvero ottimale e che soprattutto ci impegna appunto in un ruolo di maggiore responsabilizzazione. Sono assolutamente d'accordo. E un conto è l'economia di mercato, e naturalmente un conto è il cosiddetto turboliberismo, che non riconosce per l'appunto alcuni degli stessi principi su cui l'economia di mercato si è fondata. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Sono Maurizio, telefono da Milano. Il mio intervento è scatenato dalla prima telefonata che ho avuto questa mattina, l'intervento di un ascoltatore che parlava del diritto della maggioranza di fare azioni, fare leggi, operare, cose che sono in teoria in potere della maggioranza che si trova nella posizione aziendale, sociale, da un certo punto di vista perfino etnica. Cioè, voglio dire, la maggioranza della popolazione di cristiani potrebbe decidere che, essendo lei maggioranza, ha diritto di eliminare i musulmani di una certa area o viceversa. Problema, chi è la maggioranza? Rappresenta i veri interessi della cittadinanza, della comunità, o solo quelli di una parte a danno di tutti gli altri? In pratica, può un Parlamento eletto con una legge che è stata dichiarata incostituzionale ed è composto da eletti, da un manipolo di padroni, arrogarsi il diritto di fare leggi di cui poi tutti i cittadini pagheranno le conseguenze per chissà quanto tempo? È accettabile che questa pseudo maggioranza agisca in base ad accordi segreti, il Nazareno, e che in base a questi violenti gli interessi della cittadinanza tutta?
La posizione del signor Maurizio, di quello che dice il signor Maurizio, che è una posizione molto chiara, ancora una volta molto, molto precisa, io penso che una parte significativa sulla quale sono d'accordo riguardi il punto di come si definisce una maggioranza e una minoranza. Una maggioranza e una minoranza, lo diceva lei all'inizio, ha un senso naturalmente solamente se garantita da istituti. Sei garantita da istituti della democrazia liberale, altrimenti rischia di essere una forma di soffocamento della libertà di espressione delle minoranze, ma noi sicuramente viviamo all'interno di una democrazia liberale molto ammaccata, molto in difficoltà, con delle caratteristiche di post-democrazia, come le chiama Colin Crouch, ma in cui il diritto di voto è ovviamente assolutamente garantito, salvaguardato, in cui ci sono però naturalmente anche altri fattori e altre posizioni che
possono rendere squilibrata la situazione. Ma tutto questo non significa che la dialettica parlamentare non si svolga in una maniera sostanzialmente corretta e che quindi sia nell'interesse di tutti quanti che si arrivi ad un ripristino di una condizione di normalità, di una condizione di dialogo. Io sono un po' preoccupato per l'agitarsi dei toni. Capisco benissimo, lo vedo anche dagli SMS, capisco perfettamente la forza delle posizioni, i convincimenti personali, li capisco in politica, li capisco naturalmente a proposito di una questione che ci scuote tutti quanti in maniera così forte come il dramma medio orientale. Quello che vorrei invitare a fare è provare a pensare, a mettere in filigrana la propria posizione, domandandosi, è un esercizio complicato, me ne rendo conto, e non è un esercizio di cloroformizzazione, come potrebbero pensare alcuni, non è un esercizio di distruzione delle passioni, non è un esercizio di anestetizzazione, ma provare a pensare per una volta non con le posizioni degli altri, ma se la nostra posizione non sia viziata qualche volta da un eccesso di sicurezza, da un eccesso di convinzione. Provare a relativizzare un po'. Dopo questo esercizio, credo che tutti quanti, da una parte e dall'altra, saremo maggiormente in grado di cercare di dialogare. Allora, se osserviamo il dibattito parlamentare, è evidente che da un lato c'è la volontà del governo di ottenere l'approvazione delle riforme, perché l'approvazione delle riforme rappresenta per il premier Matteo Renzi, dopo il bonus da 80 euro, il primo risultato concreto da riscuotere, il primo dividendo concreto da riscuotere in una situazione in cui l'opinione pubblica è estremamente tesa, estremamente preoccupata, molto giustamente, e chiede risultati concreti. Naturalmente, dal punto di vista di una parte dell'opinione pubblica, l'approvazione di una riforma istituzionale o la cessazione del Senato elettivo non risolve i problemi dell'economia, che sono drammatici, che io penso rappresentino la questione fondamentale. Al tempo stesso non c'è dubbio che, per quanto si possa fare la tara ai sondaggi di opinione, per quanto si possa pensare che non rispecchiano perfettamente l'opinione pubblica, per quanto possano essere discussi rispetto ai parametri e agli indicatori che prendono in considerazione, non c'è dubbio che questo governo gode, rispetto ai governi precedenti, di, pur non essendo arrivato col voto, certo, naturalmente, gode di una posizione, di una luna di miele che continua con l'opinione pubblica, di cui la fretta e la richiesta di velocizzare i processi. Dall'altro occorrerebbe che le opposizioni, se vogliono conseguire l'obiettivo, si coalizzassero in maniera anche tattica per ottenere il risultato. Per cui prima di parlare naturalmente di preoccupazioni per la democrazia, perché le parole sono molto importanti, ci penserei non una ma due, tre, quattro volte. Mentre la restrizione degli spazi delle minoranze all'interno dei parlamenti non è un fenomeno solamente italiano, è un fenomeno che riguarda in buona parte il passaggio dai sistemi proporzionali che davano il diritto di voce, l'advocacy, per usare un termine inglese, a tutti quanti, a una situazione in cui gli esecutivi sono diventati più potenti, ma non è un fenomeno di oggi, è naturalmente un fenomeno di lunga data. Proseguiamo con le telefonate. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Marianna, la chiamo dalla provincia di Firenze e in particolare da Marradi, un bellissimo paese proprio della provincia di Firenze. Qui tutti siamo preoccupati per questo clima. Ieri sera da noi c'era la nebbia agli irti colli e quindi un fenomeno molto strano che non era mai accaduto, insomma almeno dalle nostre parti avevamo delle belle giornate come dappertutto. Io sono una semplice casalinga, quindi non ho la voce autorevole per poter fare delle diagnosi di questi cambiamenti climatici, anzi mi sento molto piccina e il fatto che voi avete accolto la mia telefonata per farmi dire il mio pensiero mi inorgoglisce e non vorrei dire una sciocchezza, però vorrei dirla. Io noto delle cartoline del mio paese di tanti anni fa, di 60 anni fa circa, e il contorno delle montagne, insomma delle vallate che erano nel nostro paese, erano tutte brulle perché erano tutte coltivate a grano duro, a cereali, insomma a cose che servivano per la sussistenza delle persone che abitavano nei nostri poderi. Ora i poderi sono quasi tutti abbandonati, è cresciuta una vegetazione bellissima a vedersi, perché direi che il mio è un paese di un verde meraviglioso e quindi sotto questo aspetto è solo bello. Però ho l'impressione che tutta questa vegetazione che è cresciuta anche nei punti dove non c'era porti umidità, Io non so se ho detto una sciocchezza o se ho detto una verità, però io mi guardo intorno e faccio le mie deduzioni.
Molte grazie. Il fatto di essere una casalinga, come diceva lei, non significa non poter esprimere un'opinione, tutt'altro. Anzi, questo sta proprio nell'invito alla relativizzazione che mi permettevo di dire prima, cioè il fatto di avanzare delle opinioni avendo sempre un po', avendo l'idea di che ci sono degli altri che magari possono essere più specialisti, cosa che purtroppo in questo paese pieno di gente intrisa di sicumera non esiste. Io quindi la ringrazio davvero tantissimo e la sua opinione è assolutamente un'opinione come tutte le altre. E proprio a questo proposito, non essendo io un climatologo, non sono in grado di dare una risposta. Avremmo bisogno di specialisti di climatologia. Quello che vediamo tutti i giorni qui, dico, scopro un po' davvero l'acqua calda o l'uovo di Colombo, è che il clima sta significativamente mutato. E allora, leggendo, come chiunque altro, come tutti voi, sui giornali e guardando sui media, e dopo verremo alla vexata questio e alla querella, se si dice media o media, che sta appassionando tanti di voi, guardando sui media, osservando, facendo attenzione alle notizie riguardanti la climatologia, quello che ci dice la maggior parte dei climatologi, su cui c'è un consenso di massima, è che il global warming, il riscaldamento globale, stia producendo dei cambiamenti molto molto profondi. Ma lo vediamo banalmente appunto nell'arco delle nostre giornate e nel cambiamento autentico delle stagioni. Naturalmente tutto questo significa qualcosa, tutto questo significa che abbiamo drammaticamente contribuito a questo cambiamento, che abbiamo delle responsabilità per l'appunto, e significa che le politiche ecologiche e di tutela ambientale, se non vogliamo far saltare per aria gli ecosistemi nei quali viviamo, dovrebbero ritornare al centro dell'attenzione. Si sa che l'ambiente è molto più trascurato nei momenti di crisi economica, e in realtà questo è davvero un controsenso. Passiamo alla prossima telefonata.
Buongiorno, sono Lucia, chiamo da Roma.
Buongiorno.
Volevo rispolverare un po' di principi di base con la mia piccola laurea in legge in termini di democrazia e rappresentanza parlamentare. Le minoranze in un sistema democratico, prima di tutto, rappresentano posizioni politiche diverse e quindi come tali hanno piena dignità di rappresentanza e di essere ascoltate in Parlamento. Cioè, non è che perché sono posizioni numericamente più piccole esprimono posizioni minori qualitativamente, e quindi, come diceva la persona che è intervenuta all'inizio, devono essere relegate a un ruolo di stimolo, di dibattito, ma si finisce lì. Le minoranze sono tutelate prima di tutto perché sono portatori di posizioni diverse, pienamente legittime, con lo stesso identico peso di valore delle altre della maggioranza. Poi il fatto che siano numericamente minori è questo che tutela un sistema istituzionale, che anche se numericamente minori non vengano schiacciate, abbiano di pieno diritto di essere portate in Parlamento. Che succede poi? La dinamica di rappresentanza democratica alla fine, con le votazioni e con i numeri, raggiunge un provvedimento che è di regola una mediazione tra posizioni diverse, ma questo è un altro paio di maniche. Le posizioni dell'elettorato hanno piena dignità tutte. Quello che poi la minoranza usa gli strumenti legittimi che gli sono dati, anche questa presentazione di 6.000-8.000 emendamenti è di per sé uno strumento legittimo. Io non so, e questa è un'opinione personale, se avrei usato questo strumento. Certo è che quello che sta avvenendo e le riforme a cui si mette mano sono fatte con una fretta che non ha nessuna dignità rispetto alla qualità dei provvedimenti a cui si mette mano. E ancora personalmente penso che non aver restituito il diritto a me, elettore, di scegliere chi voglio, ed è l'unico modo in cui esprimo tutto il mio potere, elettore, è una cosa che non ha nulla a che vedere con la dinamica democratica del 2014 di qualsiasi paese, non di paese avanzato. La democrazia rimane il governo dei più, non il governo di Tizio o di Caio. Democrazia significa questo, quindi trovare posizioni mediate tra diversi, comprese tutelando le minoranze, cioè al contrario. Poi non è che devono avere un potere più grande, è la mediazione, la democrazia è la mediazione, non è il potere di Tizio e Caio. Se posso aggiungere ancora una cosa, in un momento politico in cui il PD, per il quale io ho votato e non vedo l'ora che si spacchi come partito, perché è una coalizione, non è più un partito, cioè esprime posizioni di sinistra, di centro e di destra. Questa è una coalizione. Nelle coalizioni tra diversi ci si confronta e si raggiunge una posizione comune, ma i partiti in genere esprimono posizioni tra sé diverse e la coalizione è fuori dai partiti, cioè tra partiti diversi. Detto questo, direi che bisognerebbe fare molta molta attenzione e dedicare il tempo dovuto a questo tipo di riforme.
Grazie alla signora Lucia. Certo, il tempo è una cosa fondamentale. Naturalmente si può divergere nell'opinione rispetto a quanto tempo sia opportuno e magari pensare che un eccesso di tempo rallenti troppo i lavori del Parlamento, che questa, diciamo, una posizione che negli anni passati soprattutto era estremamente diffusa. Quello su cui mi permetto di richiamare l'attenzione è questo. Ora, molto giustamente la signora Lucia ritornava alla radice fondamentale, cioè all'idea della democrazia, che è all'idea classica della democrazia come governo dei più e quindi come governo della maggioranza. Perché è impossibile ottenere, è impossibile, è estremamente raro ottenere la unanimità delle opinioni. Lo dimostra questo importante e continuo dibattito che si svolge a prima pagina. È per questo che devono esistere meccanismi di salvaguardia della minoranza, in realtà delle minoranze. In una società complessa come la nostra, in una società postmoderna o tardomoderna, naturalmente la molteplicità delle opinioni e il tasso di insofferenza nei confronti delle opinioni degli altri cresce esponenzialmente, e questo rappresenta un problema sociale. Nell'Atene di Pericle, in cui la cosiddetta democrazia era naturalmente riservata a una decina di migliaia di persone che potevano godere di benessere grazie al lavoro servile e schiavile e alla schiavitù di un numero almeno doppio di altre persone, in cui le donne non avevano alcuna possibilità di esprimere la propria opinione, era facile perché esisteva omogeneità. Il grande problema delle democrazie complesse e delle società complesse è il fatto che l'omogeneità non c'è e quindi le opinioni sono per l'appunto molto diverse, anche il modo di interfacciarsi. È per questo che noi continuiamo a utilizzare gli istituti, il linguaggio stesso. Vedo che un ascoltatore invita a rileggere On Liberty, sulla libertà, di John Stuart Mill, molto giustamente. Noi utilizziamo quel linguaggio che è stato costruito, che è stato pensato in un'epoca ben precisa, perché la democrazia liberale, e non esiste niente di migliore dal punto di vista del funzionamento istituzionale ad oggi, però ha una caratterizzazione sociale molto precisa, viene da un'epoca molto precisa. L'idea di democrazia liberale, poi arricchita con dimensioni più radicali, con dimensioni maggiormente sostanzialistiche, però è una cosa che è stata fondamentalmente, è un modo di autogovernarsi che è stato inventato da una serie di signori britannici, prevalentemente, è stata esportata in America, e questi signori pensavano più o meno le stesse cose, godevano di un significativo benessere, avevano una cultura consolidata e naturalmente totalmente omogenea. Passare da questa invenzione alle nostre società complesse produce tutti i conflitti, tutte le diversità e tutte le problematicità che ci sono. Così come, altra grande questione fondamentale della teoria e della filosofia politica, dare una rappresentazione, ovvero una rappresentanza, innanzitutto all'interno del Parlamento, di questa diversità di opinioni. Perché sui sistemi elettorali, come le vostre telefonate testimoniano, si gioca una battaglia fondamentale, il rappresentare quelle opinioni attraverso un certo numero di delegati e di rappresentanti. E allora si tratta naturalmente di temi molto molto complessi. Quello che voglio semplicemente invitare a fare è provare a pensare e a ricordare come dietro la nostra battaglia politica quotidiana, dietro le battaglie politiche quotidiane che si combattono, in realtà ci siano davvero delle questioni di fondo, ci siano delle questioni sostanziali. A tutto questo, e poi passiamo alla prossima telefonata, aggiungo per l'appunto che noi viviamo in un contesto postmoderno completamente diverso, in cui le opinioni così volatili e i cambiamenti di voto così frequenti degli elettori, che contano significativamente meno che nel passato, si confrontano con degli altri macropoteri. I macropoteri finanziari, innanzitutto, e con il ruolo fondamentale dei media, con il ruolo centrale dei media. E lo pronuncio all'inglese, rispondo alla marea di messaggi che sono arrivati,
citando la fonte più autorevole che i fautori di media, pronuncia alla latina, non potranno che riconoscere come tale, come facciamo tutti quanti, l'Accademia della Crusca. Sul sito dell'Accademia della Crusca naturalmente il dibattito è imperversato tantissimo e c'è una pronuncia. Sulla pronuncia di Mass Media e Summit. Quale pronuncia, ci dicono gli esperti dell'Accademia della Crusca, gli accademici della Crusca, è dunque la più corretta? I termini arrivano in italiano, sì, dal latino, ma attraverso la mediazione di altre lingue. La pronuncia all'inglese è quindi più aderente alla lingua dalla quale i termini con questi particolari significati provengono in italiano. Consideriamo infatti che come derivazione diretta dal latino, in italiano abbiamo termini mezzo mezzi da medium e sommo sommità da summus. D'altro canto, la matrice latina di entrambe le espressioni è innegabile. Nessuna delle due pronunce è quindi definibile errata. Del resto, se la pronuncia alla latina è già registrata nel Gradit, cioè il grande dizionario della lingua italiana di Tullio De Mauro, che è, come già accennato in precedente, un dizionario non normativo ma descrittivo e quindi mira a documentare nella maniera più aggiornata possibile la lingua dell'uso reale, vuol dire che essa è stabilmente usata da un gran numero di parlanti. E quindi, senza voler mettere fine per sempre a questa querela, possiamo dire, come dall'inizio di queste nostre conversazioni via etere sulle onde di Prima Pagina, che entrambe le pronunce sono corrette, sia media che media. E in questo modo facciamo un piccolo passo nella direzione del pluralismo e nella direzione forse di una minore radicalità. E vengo un sms di uno dei nostri ascoltatori che dice che il signor Duccio, le posizioni forti non fanno piacere a nessuno, anzi principalmente fanno male a coloro che le esprimono, vuol dire che certe persone attraverso un lungo periodo di riflessione sono arrivate a determinate conclusioni che sono assolutamente dolorose, questi non sono tempi belli. Signor Duccio, prima parlavo di posizioni radicalizzate, non di posizioni forti, ciascuna delle nostre posizioni è una posizione forte. Proseguiamo con le telefonate, pronto?
Pronto.
Buongiorno.
Buongiorno, sono Marcello e chiamo da Roma. Vorrei intervenire sulla storia del Teatro dell'Opera di Roma. Ieri il telegiornale della 3 è intervenuto un, penso non sindacalista, ma uno dell'orchestra che ha tenuto a precisare, dice questo non è uno sciopero economico, noi non facciamo uno sciopero per qualche soldino in più, facciamo lo sciopero contro i tagli, specialmente sull'orchestra e sul coro. Ed ha ragione, gli do tutte le sue ragioni. L'orchestra, come lui diceva, ha raggiunto un certo livello, io direi molto buono, infatti viene spesso diretta da Enrico Muti, che non è un direttore di piccole bande di paese. Infatti quest'anno ho assistito con grande piacere a uno splendido Elisir d'amore, molto bello. Ecco, vorrei, la signorina che mi ha risposto, la vostra collaboratrice, mi ha chiesto se io facevo parte dell'organico del teatro. No, le ho risposto, ne faccio parte soltanto perché sono un logionista ed amo il mio teatro e mi dispiacerebbe vederlo chiuso. Infatti già sono saltate due bohème. Grazie.
Grazie, grazie per questa testimonianza. I logionisti sono figure fondamentali in questo paese, sono figure davvero molto molto importanti, in alcuni casi criticate perché chi si approccia al teatro, all'opera per la prima volta dice che sono portatori di gusti troppo conservatori e che tendono a, come dire, a irrigidirsi nelle loro posizioni, ma come ha detto lo squisito ascoltatore che ci ha chiamato, è fondamentale che ci sia un nucleo di persone, in questo caso davvero possiamo parlare di opinione pubblica, di società civile e di appassionati e competenti che dice la propria e che lavora perché il teatro si mantenga in piedi. Purtroppo la vicenda dei teatri d'opera italiani, io non conosco nello specifico la questione, quindi non voglio dire cose sbagliate o cose inesatte, perché ci sono troppe persone in questo paese, a mio giudizio, e anche altrove, che tendono a appunto a fare i tuttologi e a pontificare su tutto, ma ancora una volta nella vicenda dei teatri d'opera ci sono, come dire, purtroppo veniamo da situazioni che si sono incancrenite, da situazioni che sono state sempre più effetto di decisioni manageriali sbagliate, e quindi c'è bisogno invece di ripristinare un circolo virtuoso nelle finanze, nella fruizione, allargando il pubblico, a mio giudizio, e trovando in quei teatri un patrimonio essenziale di civiltà e della nostra fondamentale economia della cultura, di cui abbiamo parlato nel corso di tutti questi giorni. Mi congedo da voi ringraziandovi tantissimo per questa magnifica esperienza di Prima Pagina. Vi invito a continuare a seguire sul sito di Prima Pagina e sulla pagina Facebook il dibattito che state animando con grande forza e con intelligenza. Da domani Prima Pagina sarà condotta da Enrico Fontana, direttore del quotidiano online Paese Sera. Un caro saluto e un augurio di buona domenica alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Prima Pagina.
Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Massimiliano Panarari, editorialista del quotidiano La Stampa. Da domani, lunedì 28 luglio, la trasmissione sarà condotta da Enrico Fontana, direttore del quotidiano online Paese Sera. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte, in redazione Maria Chiara Beranek, Marco Pompi, Gianfranco Rossi e Angelica De Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.